Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati all'ascolto anche quest'oggi, buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Ormai mancano 2 giorni alla chiusura della Porta Santa della Basilica Vaticana e quindi alla chiusura ufficiale di questo anno straordinario della Misericordia. Chiaramente teniamo sempre ben presente che la misericordia di Dio non termina con la data di domenica prossima, e proprio alla luce di questo pensiero che deve sempre rimanere fisso dentro di noi, vogliamo tentare di fare qualche riflessione un po' a bilancio di questo anno, ma soffermandoci in particolare anche sul fatto che purtroppo è stato un anno di grandi fatti di violenza, se solo pensiamo alla situazione in Siria, ma insomma ci sono focolai di guerra veramente in molti posti nel mondo e anche in aree a noi molto prossime. E allora, dinanzi a questa violenza esecrabile, massiccia, che ci può anche invitare a individuare dei nemici che vorremmo effettivamente annullare dal nostro orizzonte di vita, che posto ha, insomma, questa misericordia e questo perdono? In sostanza, a cosa ci è servito questo anno? Ci è venuto a trovare in studio il padre gesuita Gaetano Piccolo, che insegna filosofia teoretica alla Pontificia Università Gregoriana. Vorrei, ecco, segnalare delle sue riflessioni molto importanti, io trovo, che compaiono sull'ultimo numero della rivista Vita e Pensiero. Ecco, il titolo di questo articolo, che ci aiuta molto anche quest'oggi, è Violenza e perdono, la misericordia difficile. Bentrovato padre Gaetano.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Io partirei da 2 parole che tu poni in rapporto: misericordia e tradimento.
La relazione tra misericordia e tradimento compare nel Vangelo stesso, perché nel capitolo 21 di Giovanni Gesù si trova davanti a Pietro che lo ha tradito. È una situazione di tradimento e di fallimento, metaforicamente anche rappresentata da quella rete vuota. E in fondo quella rete vuota alla fine di una notte in cui Pietro è andato a pescare è un po' l'immagine del suo cuore vuoto, del suo cuore svuotato da quel triplice tradimento. E allora è Gesù stesso che mette in relazione misericordia e perdono, perché davanti a Pietro traditore non banalizza quello che è avvenuto, non svaluta Pietro nella sua capacità di amare, ma Gesù ridona fiducia a Pietro e lo fa attraverso quello che, usando un'espressione di Carl Rogers, potremmo definire uno sguardo incondizionatamente positivo. E io trovo che questa espressione di Carl Rogers sia uno dei modi in cui nel linguaggio contemporaneo possiamo comprendere di più la parola misericordia, che di per sé non è una parola che usiamo molto nel linguaggio ordinario. Uno sguardo incondizionatamente positivo vuol dire, come appunto fa Gesù con Pietro, ripartire nella relazione lì da dove è possibile. Gesù incoraggia Pietro a guardare quelle risorse, quelle energie che Pietro può mettere a disposizione. Ecco, io penso che avere misericordia in una relazione di tradimento vuol dire assumere questo sguardo nel quale si incontrano sia la realizzazione dell'uomo, cioè l'uomo è pienamente uomo quando riesce a guardare l'altro con questo sguardo, ma il Vangelo ci dice che questo è lo sguardo di Dio, quindi la misericordia diventa il luogo della solidarietà tra l'uomo e Dio.
Padre Piccolo ci spiega perché è illusorio, dunque, quindi non risolutivo, poi alla fine, individuare un nemico nella nostra vita, sia personale che come membri di una comunità, di una nazione, ed eventualmente poi eliminarlo, questo nemico, appunto, dal nostro orizzonte, con follie omicidie che poi a loro volta possono esprimersi verso se stessi e allora le cadute depressive, o verso l'altro, i veri e propri assassini.
Sì, possiamo riflettere su questo tema provando a chiederci qual è la radice della violenza. Ora, al di là delle dinamiche che si possono istituire tra due persone, tra due culture, per esempio René Girard cita e spiega la dinamica del doppio mimetico, cioè della competizione che si può istituire all'interno di una relazione di due culture. Ma prima ancora di questo, la condizione fondamentale della violenza è la nostra vulnerabilità. È renderci conto che l'elemento che ci accomuna come esseri umani è la nostra vulnerabilità. Inevitabilmente ci ritroviamo davanti all'altro sempre esposti. E la riflessione che, per citare un filosofo che ha riflettuto su questo, è la riflessione di Emmanuel Levinas. Ci ritroviamo vulnerabili e ogni volta che vogliamo affermare noi stessi, inevitabilmente ci ritroviamo anche esposti, cioè riceviamo una reazione dal mondo e questa esposizione è ineliminabile. Noi conviviamo inevitabilmente con la vulnerabilità, possiamo anche fingere che non ci sia, ma di fatto noi siamo vulnerabili e con la nostra vulnerabilità ci ritroviamo continuamente davanti alla vulnerabilità dell'altro. Bene, siamo responsabili inevitabilmente di questa vulnerabilità, siamo chiamati a deciderne cosa farne, se eliminare l'altro, ma in questo modo, anche eliminando l'altro, noi non cancelliamo la nostra vulnerabilità, quella continua ancora ad appartenerci, quindi possiamo eliminare qualcuno, ma non possiamo cancellare la nostra vulnerabilità. Questo è un po' il primo motivo per cui non ha molto senso, cioè non risolve il problema l'eliminazione dell'altro. Ma dobbiamo anche tener conto che nella questione del perdono non è risolutivo neanche fingere di dimenticare. Perdonare non è dimenticare in questo senso, perché i fatti rimangono, la storia rimane, non si può cancellare, rimane nella nostra memoria, sarebbe soltanto un'opera di rimozione. La questione invece è affrontare quello che è avvenuto. E il perdono in questo senso, secondo me, si distingue dalla dimensione giuridica. Perdonare non vuol dire assolvere o fare un'amnistia rispetto a quello che è avvenuto. Non vogliamo dire che la colpa non c'è stata. La colpa c'è, rimane un fatto. Quello che può cambiare invece è la relazione che noi abbiamo con colui che ha commesso la colpa. Quindi è una questione di grazia, se vogliamo, non meramente di giustizia. Invece molte volte noi rileggiamo, secondo me, erroneamente il perdono in una chiave giuridica, come se perdono fosse la stessa cosa di assolvere una colpa. E in questo senso la specificità del perdono, che secondo me è emersa bene in quest'anno della misericordia, è la sua differenza con la dimensione giuridica. Solo così possiamo capire la parola di Gesù, la sua risposta proprio a Pietro, e quante volte perdonare, non sette volte, perché quella è la pienezza della legge. Quindi il perdono non è come la legge, ma 70 volte 7, cioè perdonare vuol dire attivare dei cammini dagli esiti imprevedibili che non so dove mi condurranno e tra l'altro che non si possono mai dire pienamente esauriti.
Cioè non vale la legge di proporzionalità diretta, insomma, no? Tale la colpa e tale è la misura del perdono che posso concederti.
Certo, anche perché in ambito giuridico noi in qualche modo attraverso la pena cerchiamo di eliminare la colpa o di esaurirla, no, in una forma. La questione del perdono non è esaurire la colpa, ma incontrare il colpevole.
Però allora come incanalarla questa violenza?
E questa è una domanda secondo me fondamentale, perché ci fa capire la grandezza del perdono che può, e in questo dovremmo provare a riflettere di più su questo aspetto, perché mentre nelle culture antiche la dimensione rituale del sacrificio serviva proprio ad incanalare la violenza, cioè a spostare la violenza che io avrei giustamente dovuto riversare su un altro, la incanalo su una vittima che non a caso deve avere le caratteristiche di sostituire e di somigliare colui che meriterebbe il castigo. Ecco, dov'è che oggi si può compiere questa sostituzione? Perché diciamo l'affievolirsi della dimensione religiosa non ci permette più di utilizzare la dimensione sacrificale, del rito sacrificale, come luogo in cui riversare la violenza. Ecco, secondo me, se riflettiamo su questo, ci accorgiamo che il perdono ha esattamente le caratteristiche che nella cultura antica aveva il sacrificio. Cioè nel perdono che cosa facciamo? Viviamo un sacrificio dell'io, questo io che che si mette da parte e si sostituisce a te che saresti colpevole. Quindi c'è una sostituzione e questa sostituzione può avvenire perché io ti somiglio, perché tutte e due siamo vulnerabili. Io mi posso sacrificare, cioè posso sostituirti, proprio perché ti somiglio. E questo secondo me ci aiuta a capire bene il senso del sacrificio di Cristo, che ci perdona prendendo il nostro posto nella morte perché ci somiglia, cioè si è incarnato.
È proprio così, credo che sia veramente un punto capitale questo su cui tornare a riflettere e anche allenarsi poi nella vita, no? In ultima analisi, qual è il senso del perdono nella società contemporanea?
Ecco, il senso del perdono, che potrebbe essere anche il frutto di questo anno giubilare, sarebbe provare a realizzare una conversione dello sguardo, diciamo pure un cambiamento di mentalità, di modo di vedere le cose, che non è soltanto di noi cristiani, di noi cattolici, perché è molto interessante se pensiamo alla parabola del buon samaritano. Colui che si ferma davanti all'uomo mezzo morto è appunto un samaritano che non si ferma per motivi religiosi, ma si ferma semplicemente perché sta davanti a un uomo. Tra l'altro il testo di Luca non ci informa di che nazionalità, origine, che accento abbia, perché dice soltanto un uomo, non dice nessuna parola, quindi non possiamo anche individuare la sua provenienza, è un uomo. Quindi la misericordia, cioè il fermarsi davanti all'altro, è esattamente una questione di umanità. Allora il perdono è un cammino che ci permette di recuperare la nostra umanità, che poi, come il Vangelo ci insegna, è anche assumere lo sguardo di Dio.
Questo, diciamo, è il principio, se vogliamo, sì, come dicevi giustamente, dell'incarnazione, da cui poi tutto discende, ma anche la stessa eredità di quest'anno, no? La misericordia resta comunque molto difficile, però è necessaria, e non si tratta solo di aver compiuto una serie di opere, no? Spirituali o corporali, rimarremmo ancora su un piano, diciamo, moralistico, ecco, possiamo dire così.
Secondo me c'è una dimensione, ecco, come poter trarre anche una lezione da quello che è avvenuto quest'anno, no? Appunto, come si diceva all'inizio, di questa efferatezza che in qualche modo ci ha risvegliato, perché la violenza è estremamente presente in tutto il mondo. Papa Francesco parla di una guerra a pezzetti, no? Ecco, appunto, noi abbiamo preso coscienza di questo, e proprio quando ci troviamo davanti all'imperdonabile, per usare appunto un'espressione di Derrida, quando ci troviamo davanti all'imperdonabile ci rendiamo conto della specificità del perdono, perché proprio davanti all'imperdonabile che la giustizia si ferma, perché è imperdonabile, quindi la giustizia ritiene che sia imperdonabile, è lì che il perdono fa un passo avanti, ed è proprio davanti all'imperdonabile che ci accorgiamo che il perdono non può essere appiattito sulla dimensione della giustizia.
Molto bene, io ti ringrazio molto, padre Gaetano Piccolo, gesuita, ricordo, insegni filosofia teoretica alla Università Gregoriana a Roma. Molti auguri anche per l'attività in seno all'apostolato intellettuale dei gesuiti, di cui sei responsabile. Ancora potremmo dire molti auguri di buon giubileo, che comunque continua, ecco, quantomeno in termini di frutti, di gioia, no?
Sì, grazie, anche un augurio a tutti noi di essere sempre più capaci di perdono.
Solo Dio dimentica i peccati, questo ce lo ribadisce ancora una volta Papa Francesco nell'ampia intervista che oggi potete leggere sulle pagine di Avvenire, intervista realizzata da Stefania Falasca. Francesco ripete: a me piace pensare che l'Onnipotente ha una cattiva memoria. Una lunga intervista in cui emerge in maniera molto spiccata il carattere ecumenico dell'anno santo che si avvia ormai alla conclusione, in cui si fa molta insistenza sul valore del Concilio Vaticano II, nel cui solco Francesco e l'indizione di questo giubileo si inserisce. A commentare in particolare questo aspetto è Marco Vergottini, che abbiamo in linea al telefono, teologo milanese, insegna teologia pastorale a Padova ed è anche ricercatore all'Istituto Paolo VI di Brescia. Grazie Vergottini di essere con noi, buon pomeriggio.
Grazie a voi, è un piacere.
La sorpresa, questa accentuazione, diciamo, dell'aspetto conciliare in questa intervista?
Beh, io dico che forse non mi ha sorpreso personalmente, ma credo che sorprenderà un po' l'opinione ecclesiastica e anche quella teologica, perché si ripeteva anche con una certa insistenza che questo Papa non facesse molto riferimento ai temi del concilio e all'evento del concilio, quanto piuttosto richiamasse il concilio come un importante evento oltre il quale bisogna andare avanti nella sua scia, nel suo cono di luce. Qui invece io ho ritrovato in questa intervista una vera e propria sottolineatura di alcuni aspetti della dinamica e del messaggio conciliare. Se vuole posso cercare
assolutamente, sì, ci aiuti
di darle
pure
tre pillole, due anzi tre, ecco. La prima mi pare che potremmo riprenderla da Gaudium et Spes, documento non citato, ma quando il Papa dice di fronte alle critiche che vengono fatte a lui rispetto all'ecumenismo, ma anche cita l'Amoris Laetitia, bisogna tenere presente che non esiste la realtà in bianco e in nero, e aggiungo io, ma esistono tutte le gamme dei grigi intermedi. Ecco, l'idea cioè che noi dobbiamo guardare la realtà nelle sue sfumature.
E là bisogna discernere.
E con uno sguardo di Dio, generoso, misericordioso, ecco, perché non c'è il bene e il male e basta, ma c'è appunto il vissuto umano finito che tiene insieme anche in un coacervo appunto il bene e il male, germi e semi di bene e di male. E questo mi sembra un messaggio tipicamente conciliare di questa lettura fenomenologica. La seconda è veramente una zampata quando il Papa dice attenzione a non confondere la dottrina, ritenendo che noi dobbiamo essere in qualche modo rispettosi della dottrina, ritenendo quasi che la pastorale sia qualcosa di relativo al vissuto, ma in qualche modo secondario. Ecco, e il Papa lì penso che sia una perla, quella in cui dice noi dobbiamo recuperare che la pastorale, cioè la vita della Chiesa, è la vera dottrina. Ecco. E quindi non possiamo contrapporre, e questa è una lezione che...
Ma appunto, questo è fondamentale, sì.
Che è una lezione che la teologia, ma gli stessi papi, da Paolo VI, lo stesso Giovanni XXIII, ma poi anche Giovanni Paolo II, Benedetto XVI hanno richiamato. Ecco. E la terza cosa che mi pare molto bella, questo documento invece è citato, oltre al documento, al decreto sull'ecumenismo, è Lumen Gentium, dove il Papa dice attenzione che Lumen Gentium, e talora io anche con gli alunni, qualcuno dice Lumen Gentium è la Chiesa, no, Lumen Gentium è Gesù Cristo, è Lui luce delle genti, quindi attenzione a non dare un'immagine autoreferenziale di Chiesa, attenzione nel campo dell'ecumenismo a non portare avanti uno spirito di proselitismo, perché il proselitismo, dice il Papa, è veramente è un peccato grave, perché contraddice la dinamica stessa di come si diventa e si rimane cristiani. E poi con quelle battute bergogliane che ormai cominciamo a conoscere, la Chiesa non è una squadra di calcio che cerca tifosi.
Esatto,
ecco. Ogni tanto
così.
Il Papa ci tira fuori queste battute sudamericane, ecco, che ci colpiscono, ma devo dire che è un atto importante del suo pontificato questa intervista, perché appunto invita a sgombrare le critiche da tutto questo intensa attività ecumenica che ha fatto e che voi dovrete studiare con esperti, con esponenti delle varie chiese, ma l'idea è: non svendo il concilio, non svendo la dottrina perché porto avanti il concilio, e attenzione che non va caricato l'effetto sulla mia persona, dice il Papa.
Esatto.
Perché i miei predecessori si sono mossi in questa direzione, e in modo anche un po' didascalico ricostruisce tutti i suoi predecessori, compreso Papa Luciani. E questo mi sembra davvero un elemento di grande interesse, ecco, perché toglie in qualche modo agli oppositori l'argomento di questo Papa che rivoluzionerebbe il vissuto della Chiesa, perché semplicemente lui dice: non esagerate la mia attività ecumenica, perché è in piena sintonia con il Concilio e con i miei predecessori.
Fate una parola che torna spessissimo in questa intervista è il cammino.
Certo.
È il cammino dal Concilio che va avanti, si intensifica, dice il Papa, ma è il cammino, non sono
certo.
Io, quindi qui il discorso dell'autoreferenzialità che assolutamente non esiste, insomma, per Papa Francesco, almeno ecco intesa come luce su di sé, è Gesù che sta in mezzo,
certo.
Ecco, lo ribadisce quando fa riferimento ai suoi numerosi incontri con i fratelli delle altre
certo.
chiese cristiane.
Nella linea appunto dell'anno santo che si sta concludendo, appunto non si tratta di autoreferenzialità, come diceva lei, perché questa è l'abitudine peccatrice della Chiesa di guardare troppo se stessa. Io userei quest'altra immagine: di prendersi troppo sul serio, quando sul serio noi dobbiamo prendere soltanto il Signore Gesù.
La ringrazio di questa lettura che ci ha voluto regalare quest'oggi, grazie a Marco Vergottini, buon lavoro a
grazie.
Lei e ai suoi studi, molti auguri.
Grazie, arrivederci.
Grazie per l'ascolto, continuateci a seguire 105 FM in modulazione di frequenza, oppure in streaming, oppure riascoltando i nostri podcast sul nostro sito radiovaticana.va. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia da Antonella Palermo.
Mi lasci che un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. Celebri un minuto insolito rispetto.